Milan News in podcast.
Amici del podcast, ben ritrovati. Penultima puntata, caro Luca Serafini. Stiamo arrivando.
Mai dire mai.
Di questa serie, di questa.
Ciao a tutti e a tutta.
Di questa collana che ci ha portato attraverso i tuoi ricordi, i tuoi aneddoti, ne hai ancora tanti da raccontare a noi e ai nostri ascoltatori, fino alla stagione 2003-2004. Che è la stagione in cui il Milan vince lo scudetto con Carlo Ancelotti,
sì.
E si presenta ai nastri di partenza della stagione 2004-2005 con due acquisti niente male, perché tra gli altri arrivano Yapstam, sì, dalla Lazio, e viene preso in prestito Hernan Crespo dal Chelsea, con un Milan che come struttura base nel famoso campetto estivo presentava Dide in porta, Cafu, Stam, Neste, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko e uno tra Thomason, Inzaghi e Hernan Crespo. Allenatore Carlo Ancelotti, obiettivamente, Luca, la domanda è sempre la stessa a distanza di quasi di oltre 20 anni. Come ha fatto quel Milan a non vincere niente?
Beh, è una bella domanda. In campionato le cose andavano sempre punto punto, gomito gomito con la Juventus, che però non faceva lo stesso percorso del Milan in Europa, a parte ovviamente la finale del 2003. Però il Milan arrivava sempre un po' in dispendio di energie. Io ti ho raccontato che nel 2004, secondo la mia personalissima opinione, se il Milan non fosse andato fuori dalla Champions contro il Deportivo La Coruña, secondo me non avrebbe vinto né la Champions né lo scudetto, e invece lo scudetto poi è arrivato.
E su questa cosa, Luca, tu vai tanto, tanto in controtendenza con il credo comune, cioè se parli con altri nostri colleghi, con altri milanisti, ti dicono se il Milan passa col Deportivo La Coruña, quell'anno fa la doppietta Champions.
La squadra era in riserva, la squadra aveva qualche problema, la squadra non era in perfette condizioni, e quindi parlando, che non mi ricordo se con Ancelotti o con Tassotti, con qualche giocatore, ma io mi ero fatto proprio questa idea e la confermo, l'ho sempre ripetuto, la stagione del 2004 ha avuto, grazie a Dio, finalmente il ritorno allo scudetto che mancava da un po' di tempo, perché il Milan è uscito dalla Champions. Quelli stati lì, sì, Stam è un giocatore che farà il gol anche nel derby di Champions, sì, contro l'Inter. Crespo sarà uno dei protagonisti della famosissima finale di Istanbul con Liverpool. E quindi, sì, certo, era una squadra che aveva tantissimi cambi. Thomason è stato, secondo me, dopo Solskjaer, uno dei migliori dodicesimi, sì, uomini d'Europa,
sì, sì,
in quei lustri lì. Grande persona, grande giocatore, gli auguro anche di avere una grande carriera da allenatore. Però sai, non tutte le ciambelle vengono col buco, e quindi è strano che quel Milan, il Milan d'altronde continuava ad avere questa testa sull'Europa, anche se la rivalità con la Juventus in Italia cominciava a farsi sentire, cioè il Milan cominciava a rosicare del fatto che per un punto, per un rigore, per un gol in fuorigioco, per una palla dentro di tre metri non vincesse i campionati, e quindi al campionato ci teneva molto. Però il 2005 va così, anche perché oltretutto, cioè nel 2005 il Milan ha vinto la Coppa dei Campioni, ma è stato un evento mimico che gliel'ha portata via con un soffio di vento. La finale con Liverpool non è spiegabile calcisticamente, non ha nessun fondamento. Io ti racconto questi due o tre aneddoti. Uno riguarda Ambrosini, che non avevi citato nella rosa dei cambi delle possibilità.
Sì, no, io ho messo giù l'11.
Diciamo. Però lui è protagonista, perché un'altra dimostrazione del fatto che arrivava il Milan a fine stagione sempre un po' sbarellato da un certo punto di vista. Ha contro il PSV, che era una buona squadra, non era il PSV dei tempi d'oro di Capello, non era il PSV di Romario, però è sempre stata una squadra molto tosta, è un po' come il Porto d'Olanda, no?
Esatto.
Il PSV c'è sempre nelle coppe. Allora il Milan passa l'andata a San Siro, va in dove, bello tranquillo, e a un certo punto si trova sotto 3-0.
Ti fermo, perché quel Milan lì, nella semifinale di andata a San Siro, vince 2-0, un gol di Sheva e Thomason, ma soffre tanto, soffre gli inserimenti di Cocu, la velocità di Park Ji-sung, questa compostezza tattica, questa compattezza assoluta della squadra allenata da Gus Hiddink, un altro vecchio marinaio del calcio europeo. Però è un cammino, quello del Milan, che è fatto di vari step e di vari protagonisti.
È vero che fa fatica a colpire Swindoven. Colpire Swindoven, te l'ho detto prima, è come col Porto, è sempre una squadra con la quale fai fatica, però vinci 2-0 e nessuno si immagina che il Milan, un anno dopo il clamoroso cappotto con la Corugna, vada a riprendersi un'imbarcata in Europa contro una squadra che, con tutto il rispetto, non valeva le grandi d'Europa.
Assolutamente no.
Però invece il Milan si trova 2-0 e rischia di uscire tante volte, perché è sempre il PSV che fa la partita e che va più vicino. Poi invece nel finale c'è questo capolavoro di Ambrosini, la triangolazione con Kakà, e il gol che porta il Milan in finale, anche se poi il Milan perde 3-1.
Sì, subito.
Non male che la partita è finita, perché non si sapeva come andava.
Tra l'altro io ricordo nitidamente che davanti alla televisione salto per aria, il tempo che... diciamo escono fuori dalla wipe del replay, e c'è Cocu davanti a Dida che spacca la porta e fa 3 a 1,
quindi ancora patema. Che cosa succede? Lì succede una cosa che è tutta di Ambrosini, nel senso che dopo quella partita sofferta che ti porta comunque in finale, il Milan la domenica gioca a Lecce gioca a San Siro con la Juventus, la partita che vale lo scudetto. E Ambrosini, dopo quel cotanta azione a Eindhoven, si aspetta di essere titolare nella sfida che vale lo scudetto, e invece non gioca. E quindi somatizza molto questa esclusione, avrà un punto di rottura ulteriore con Ancelotti, una rottura sempre molto composta. Nel 2003 chiede perché non sono mai nelle foto iniziali delle formazioni quando c'è la finale a Manchester contro la Juventus, e Carlo gli risponde: sì, però ci sei sempre nelle fotografie finali delle feste, ognuno dà il suo contributo. Però lui si aspettava di essere titolare in quella Milan Juventus, non lo è. Allora che cosa succede? Che la settimana dopo, vigilia della finale di Champions contro il Liverpool, il Milan gioca a Lecce. Ambrosini non solo va in campo titolare, ma credo fosse anche capitano. Dopo 20 minuti si infortuna. Era tanta la tensione che aveva accumulato, la delusione, lo stress per quell'esclusione con la Juventus. Tra l'altro il Milan perde in casa col gol di Trezeguet, perde lo scudetto,
sì,
quella domenica lì, che si fa male e quindi non è disponibile per la finale contro il Liverpool. Non sta benissimo neanche Inzaghi, alla fine addirittura andrà in ballottaggio, come hai detto tu, c'era una grande quantità di giocatori in attacco, va in ballottaggio con Costa Curta. Perché alla fine Ancelotti sceglie Costa Curta? Perché Billy aveva già quasi smesso la sua carriera, poi giocherà contro Udinese, gli faranno battere il rigore, eccetera, ma aveva cominciato a fare l'osservatore, aveva studiato il Liverpool, quindi gli serviva averlo vicino. E poi c'era obiettivamente più esigenza di un difensore come lui che un attaccante come Pippo, che non stava benissimo, perché c'era Thomason, c'era Crespo, c'era Seve e tutto qua.
Tanto ricordiamo che all'epoca le panchine erano composte da 7 elementi,
esattamente.
Non si tratta delle panchine extra large.
Dovevi fare delle scelte dolorose. Succedono tante cose in quella partita, però io ripeto, è un fatto biblico. È come se tu una mattina d'inverno apri la finestra per respirare, per berti il caffè a casa a Milano, e ti entra in casa uno sciame di cavallette. Poi nel giro di 3 minuti se ne vanno, però ti hanno distrutto la casa.
Certo.
E tu non sai perché, da come e da dove siano arrivate. Il Milan domina, stradomina il primo tempo, va sul 3-0, segna Maldini, sarebbe stato fantastico.
Dopo 50 secondi.
Sì, gol d'alto di destra in mezza torsione, insomma, è la notte del Milan. Il Liverpool non c'è, ha 2 o 3 giocatori fuori condizione. Fa, secondo me, Benitez un paio di errori di valutazione tattici e di formazione molto gravi, e la partita non esiste. C'è il famoso intervallo di cui discutiamo poi alla fine, in cui si dice che il Milan abbia fatto festa, abbia già festeggiato, cosa che non è vera, verrà smentita dagli stessi giocatori del Liverpool qualche tempo dopo, ma poi ti racconto l'aneddoto del giovedì. Il Milan rientra in campo in quei 6-7 minuti all'inizio della ripresa, prende 3 gol. Il sabato successivo Ancelotti mi raccontò che fece vedere a Kakà, cioè prima gli fece una domanda, gli disse: ma tu sul gol, credo quello di Smitser, dove eri e cosa stavi facendo? Perché Carlo aveva appena rivisto il video. E Kakà gli dice: non lo so. E cioè, ti stavi sistemando i palazzinchi e il calzettone vicino all'area di rigore e gli avversari ti sono passati intorno, cioè eri avulso, non eri dentro la partita, no? E Kakà non ci crede, allora Carlo lo porta nel suo spogliatoio a Milanello e gli fa vedere quel video. Kakà dice: ma io, se non avessi interrogato in un tribunale, non avrei mai detto che ero lì, che mi sistemavo i calzettoni mentre mi giravano intorno due del Liverpool che vanno a fare gol. Allora, che cosa succede? Esauriti quei sei minuti incredibili, assurdi, unici nella storia del calcio, in cui il Milan subisce il 3-3, poi fino al 120esimo è un assalto alla baionetta. Dudek fa delle parate incredibili, c'è quella famosa storica su Sheva, è pazzesca. Insomma, il dio del calcio si era messo decisamente di traverso. In quelle condizioni lì, quando vai ai calci di rigore, non puoi che sbagliarli quasi tutti, come poi finì, lo sbagliò Serginio, lo sbagliò Shevchenko. Comunque non c'è più la partita. Giovedì a Milano io non sono a Istanbul. Io ho fatto 7 finali in campo. Quella lì non l'ho fatta perché usciva il controcampo cartaceo, no? Usciva tutti i lunedì mattina. Però aveva deciso il direttore Ettore Rognoni di preparare un numero speciale per Milano, anche perché Milano e Liverpool non si erano mai incontrate, nonostante una storia importante. Tieni presente che Liverpool non vinceva il campionato da una vita, l'ha rivinto con Klopp, eh? Sì. È stato decenni senza vincere, però con la nuova formula tu arrivavi secondo, terzo, quello quarto, quello che era, entravi in Champions, e Liverpool addirittura ha fatto 2 finali, una vinta e una persa, sempre contro il Milan, in 2 anni. Allora io rimango a Milano e quindi io vanto questo ruolino: 7 finali fatte sul campo, 5 vinte, 2 perse, quella con l'Ajax e col Marsiglia. Il giovedì, quando rientra la squadra, noi il pomeriggio io incontro Calazze in un bar, non incontro, ci siamo appuntamento, ci vediamo in un bar del centro. Calazze è con altri 2 giocatori che non hanno partecipato alla partita. Calazze non ha giocato e altri 2 non hanno giocato. Allora io mi siedo e parlo con loro, gli chiedo menzione di 2 cose. Dico: cos'è successo all'aeroporto tra Maldini e la curva? E disse: guarda, non lo so, io non ho visto, però mi hanno detto che qualcuno ha beccato anche un paio di giocatori che non avevano giocato la partita e quindi c'è stato un battibecco fra di loro. E poi gli dico: scusa Cala, lo sì. chiamo, dimmi la verità, perché gira la voce che voi nell'intervallo sul 3-0 abbiate fatto bisboccia. E lui, io di Calazzi mi fido, gli ho affidato a mia madre e mia sorella per un capodanno, quindi ti sì. E lui sbianca, mi guarda e fa: quale festa nello spogliatoio? Perché lui comunque era lì negli spogliatoi.
Certo, poi era uno dei capisaldi di quello spogliatoio.
Ma nessuna festa, anzi abbiamo gridato, abbiamo fatto, ci hanno rimproverati che c'erano un paio di cose che non stavano funzionando. Poi prima di uscire, se non sbaglio, fu Gattuso a gridare, come fa, andiamo! E tutti ci hanno messi a gridare, siamo usciti gridando dallo spogliatoio, ma non facendo festa, sono 2 cose molto diverse.
Certo.
Poi, come ripeto, negli anni poi un paio di giocatori del Liverpool hanno testimoniato, dice, non ci fu nessuna festa, anzi uscirono quasi più arrabbiati che nel primo tempo da quello che avevamo visto noi, ma nessuno, neanche Liverpool, può spiegare quei 6 minuti lì. E quindi niente, però è il preambolo di una estate meravigliosa per me. Perché nel 2005 il Milan prende Gilardino,
sì,
e organizza una tournée negli Stati Uniti. Sì. Le tappe sono Boston, Chicago e New York. Allora Billy Costa Curta mi invita. Aveva chiesto a Gianni: posso portare un amico? E dice: sì, ma chi è il tuo amico? E dice: sarà qui, portano. Allora io faccio questi 15 giorni come Tom Bosley, il papà di Ricky Cunningham di Happy Days.
Sì.
Avevo la camicia da vacanze, sì, erano a Vaiana, non c'entravo niente, c'era lo staff, la squadra, 2 o 3 giornalisti, la troupe, Tiziana Sapienza e l'operatore di Milan Channel, e io in vacanza assoluta. Perché? Perché noi abbiamo sempre avuto un amore per la città americana, con Billy sui film, su alcuni aspetti della E quindi mi ha volato, ma anche perché si passava da Chicago, che come tu sicuramente saprai, è la città del Second City, che è lo Zelig americano, no? È dove nasce Saturday Night Live, dove nasce tutto il cabaret, dove passano il Second City a Chicago, che è un teatro fatto ad arena, no? A mezzaluna, con i tavoli anche sotto il palcoscenico. Quando tu entri dall'ingresso del teatro, prima di arrivare all'interno, sulle scale vedi le foto di tutti, ma tutti, tu mi dici un attore, c'è Donald Sutherland, c'è Chevy Chase, c'è Billy Crystal, ci sono ovviamente Dan Aykroyd, John Belushi, ci sono tutti, Spielberg. Tutti sono passati lì, quindi viviamo questa emozione, andiamo a Vitale. Scopro che anche Silvano Ramaccioni e Vittorio Mentana sono amanti dei Blues Brothers, eppure ci frequentavamo e ci conoscevamo bene. E quindi a Boston, non te lo dico perché tu non sai e non puoi capire, ma andiamo in un bar una sera, io e Marco Buzzi, il fratello di Gianni, sì, a Boston, vicino all'hotel. Parliamo, chiacchieriamo e continuiamo a guardarci in giro. Dove siamo, sembrava di essere già stati, ci viene in mente, questa è proprio da boomer, una serie televisiva Cin Cin, così era tradotto in italiano, che era ambientata in questo pub di Boston dove avvenivano un sacco di cose, dove dietro al banco c'erano appunto Christy Alley, la protagonista di Sentivi Parli, e Woody Harrelson, non riesco mai a pronunciarlo bene, che è diventato poi uno degli attori migliori di Hollywood e uno dei miei preferiti, e c'era un cast veramente di primario, c'era Sam Malone, che è diventato poi famoso con la serie di CSI. C'era George Wendt, c'era John Ratzenberg, insomma, e Kelsey Grammer, che avrebbe fatto Fraser. Insomma, un pizzico di storia televisiva e cinematografica. Quando da Boston ci spostiamo a Chicago, arriva Gilardino con Paolo Maldini, che avevano fatto un po' di vacanze in più, forse erano stati via con la nazionale, non mi ricordo. Insomma, arrivano lì, il Milan gioca al Soldier Field, che è il campo di Chicago, dove giocano anche il football americano, e una mattina io divento una bestia con Tiziana Sapienza,
povera Tiziana,
e le mando un bacio. Allora, andiamo a pranzo. Carlo Ancelotti, in quei 15 giorni lì, è stato molto severo, ha dato una serata di libertà alla squadra e gliel'ha data a New York nell'ultimo fittile, no? Perché siano stati 5 giorni. Quindi a Boston tutti chiusi, a Chicago tutti chiusi, un giorno a pranzo, eravamo, ti ho detto, in pochi, 2 o 3 giornalisti, io che non lavoravo, e Tiziana Sapienza, collaboratore, ci invita a pranzo al tavolo suo, dove c'era poi intorno anche la squadra. Tiziana a un certo punto dice: ma stamattina siamo andati a fare il Milan Camp qui a Chicago con i bambini, ma sapete chi c'era? No, chi c'era? Robert De Niro. Come Robert De Niro? Eh sì, perché ha il figlioletto che era piccolino, che fa il Milan Camp, gioca a pallone, era con la moglie di colore, dico, l'ha intervistato? Eh no, figurati, Robert De Niro. Dico, ma scusa, ma Milan TV, Milan Channel, ha il bambino con la maglia del Milan, si dice, provalo, al limite dice no, ma non mi sa, è emozionata e travolta, non ha fatto una domanda a Robert De Niro, ma soprattutto lo ha visto e io no. Ecco, insomma,
è quella cosa che ti sta facendo
sì, mi ha fatto incazzare più quello dell'altro. Però mi sarei rifatto, perché fuori dallo stadio di Chicago ho incontrato Jim Belushi, il fratello di John, che fumava un sigaro seduto sul marciapiede, tranquillo, solo da lì. Lui è un amante di tutti gli sport di Chicago. Io, per colpa sua e di suo fratello, sono diventato tifoso dei Red Sox, dei Bulls, degli Hawks.
Quei Bulls, vista la storia,
però c'è un documentario che racconta la vittoria dei Bears, allenati da Mike Ditka, un allenatore iconico, che è meraviglioso. Ti invito a vederlo, perché racconta dei Bears, sono una squadra che ormai da quella vittoria non hanno più avuto grande peso, neanche i Bulls, per la verità. Comunque io, per simpatia, faccio tifo per le squadre di Chicago. Allora, l'ultima settimana, poi ho finito, questi non sono aneddoti, sono un po' di pettegolezzi.
Sì, vabbè.
No, fa ridere perché Dunque, la sera, l'unica sera di libertà che dà in questa tournée americana Ancelotti, prenota un ristorante su una terrazza a Paolo Maldini per tutta la squadra. Si chiamava The Bed, il letto, perché nei due piani prima di arrivare alla terrazza, che tu potevi fare con le scale, c'erano letti a baldacchini anche di 8 metri. Cioè, il locale era arredato, tutti sedevi sui letti, quelli piccoli, quelli grossi, eccetera, molto bello. Però d'estate erano tutti su, serata molto movimentata. Poi sai, il bello è che a parte due o tre italiani, la squadra di calcio del Milan su una terrazza a New York non se la filava nessuno. Quindi i giocatori erano belli tranquilli, belli
Certo.
liberi, eccetera, eccetera. Io e Luigi Maragliano stiamo salendo le scale per arrivare
Grande,
a
sì, lo
cena
salutiamo,
e si sbatte addosso una persona di colore tutta sudata. E gli dico, ma porco Giuda, ma che lui si gira e dice, ma è Puff Daddy. E ha detto, ma chi se ne frega?
No, ma in
Dico,
che
Puff
senso?
Daddy, era Puff
Ma
Daddy.
perché?
E beh, sì, era Puff Daddy. E però io me lo sono trovato tutto addosso, tutto sudato. La differenza fra Serafini, Maldini e Costa Curta, secondo te qual è? Che io mi scontro con Puff Daddy che sta uscendo tutto sudato. Loro il giorno dopo, siccome erano tutti e due indifferenziati, beh, Billy oramai era differenziato per conto suo e Paolo anche stava facendo un lavoro per conto suo.
Ti era entrato in quel periodo di gestione.
Sì, vanno a correre a Central Park loro due da soli. E mi raccontano quando arrivano che a un certo punto, mentre corrono, vedono una bellissima bionda di spalle, vestita, se mi ricordo bene, di bianco con l'ombrellino, no? E mentre corrono, uno dice all'altro, secondo me lei è una famosa, fa, secondo me no, è solo una bella, ma non è famosa, secondo me è una bella, passano la guardia, era Nicole Kidman,
Benissimo.
e tirano dritto, sì,
Cioè,
20 anni fa,
sì,
quindi Nicole Kidman era
esatto.
nello splendore, il mio idolo assoluto.
Assolutamente.
Questa è la differenza che passa fra un comune mortale che si scontra sulle scale a New York con Puff Daddy che
Di la
incontra Jim
verità.
Belushi,
Di la verità.
volevo.
Che se fossi andato a correre tu, probabilmente a questo saresti rimasto a New York.
Beh, sì, primo perché se fossi andato a correre mi trovavano sdraiato al Central Park. E poi sì, non lo so, qualche altro, ho visto Charlize Theron, ho incontrato la mia vita.
Però
E
Nicole Kidman
no,
2005,
Nicole Kidman era pazzesca, era pazzesca.
diciamo nel prime, come dicono quelli bravi oggi.
Allora succede che quella sera lì, questa posso raccontarla tanto, sono passati 20 anni, finita la cena al The Bed, la squadra va in una discoteca di New York al chiuso, non so bene quale. Allora, io vado via in taxi dal ristorante con Costa Curta e con Bob Vieri, che però vanno in
Sì,
albergo.
perché tra l'altro quell'estate lì arriva
È
Bob
arrivato
Marcello
Bob
Zero
Vieri. E
dall'Inter.
Bob Vieri mi dice, io se vuoi ho il biglietto della visita dell'hotel, te lo do. Ho detto, perché? Beh, perché se non ti ricordi, eccetera, lo dai al tassista, idea molto intelligente. E mi sarebbe servito dopo, perché io e loro due mi lasciano lì, scendono dal taxi, mi lasciano in questa discoteca, c'era dentro tutto il resto della scuola, solo che in questa discoteca c'erano 2000 persone, 2000 persone, era luglio, no? Allora, cammino piano piano, dico, beh, stavo quasi pensando di andare via, a un certo punto si è aperta la folla. Proprio sai come le acque
Sì.
arrivano Pirlo e Nesta con una bottiglia di Sambuca grande così, alle spalle mi blocca Ambrosini con le braccia e così mi versano un po' di Sambuca in bocca e uno accende e ho fatto la fiammata.
Ah, ti chiamano Mangiafuoco, quindi adesso.
Però il problema è che la Sambuca ha dato qualche effetto e poi il biglietto da visita mi è servito molto per
Per
tornare in
tornare.
albergo, ma è stata l'unica serata di perdizione, a parte i ricordi dei telefilm e di quant'altro. Poi dopo la stagione 2005-2006 è un po' anonima per la verità, no?
È anonima, in realtà il Milan arriva ancora una volta vicino allo scudetto, ma
Sì.
siamo nelle settimane in cui incominciano a uscire le prime
Voce di
indiscrezioni di
calciopoli.
Calciopoli, tant'è che ricorderai che con la Juventus che gioca l'ultima giornata a Bari, se non ricordo male, con la regina, il Milan in casa con la Roma, tanto segna Marzio Amoroso in quella partita, si vociferava, diciamo, tra le varie cose, si pensava che la Juventus potesse non vincere quella partita ed essendo sotto negli scontri diretti, insomma, c'era una sorta di teoria un po' semicomplottistica.
C'era un'altra teoria che girava da qualche settimana, e cioè che Galliani sarebbe andato a sostituire Matarrese alla
Anche.
presidenza di Lega della federazione, perdon, e che Luciano Moggi sarebbe venuto al Milan. Lì si raccontava che ci
Dopo
fosse.
che era saltato il passaggio all'Inter, perché ti ricordi che lo volevano anche
Sì,
Moratti.
quello un po' di tempo prima, ma pare che quando uscirono le primissime voci di Calciopoli. Berlusconi fosse particolarmente arrabbiato perché dice: ma come la Lega e diciamo il potere non come intendono, non come lo ha inteso Massimo Moratti, il potere politico. La Lega con Galliani funzionava perché partecipavano i presidenti, perché facevano le cose che andavano fatte. Il Milan perdeva gli scudetti contro la Juve, quindi di grandi vantaggi con Galliani, presidente di Lega, non ne ha avuti. Però erano pappa e ciccia con Giraudo, Moggi e Bettiga. E allora Berlusconi dice: ma com'è possibile che c'è questa connection? E però gli scudetti li vincono tutti loro, una volta per il rigore, una volta per il fuorigioco, una volta per questo. Quindi non gradiva. C'era qualche cosa che si stava rompendo, no? Queste vox populi che noi vivevamo un po' comunque dall'interno. Invece poi Galliani è rimasto fino all'ultimo giorno, addirittura con Berlusconi ha proseguito al Monza, e però è scoppiata Calciopoli nell'estate in cui l'Italia diventa campione del mondo.
Ti faccio fare un passo indietro perché questa è l'ultima stagione di Andriy Shevchenko. Al Milan, storica quella foto di lui a fianco al barone in curva a vedere l'ultima partita con la gente che vive il primo squarcio nel petto vero dell'epoca Berlusconi, perché quella fu la prima vera cessione di un grande campione. Lì il rapporto con Carlo Ancelotti si era un po' inclinato. Ti ricordi che
Come
vennero fuori quelle immagini di quella
no? C'ero io,
discussione a
c'ero.
Milanello? Ecco,
Primo giorno di raduno.
esatto. Andiamo, perché sono due le fratture che si creano: una è quella di Sceva, e l'altra è quella che ritorna a posto di Rino Gattuso. Partiamo da Sceva.
Allora, Sceva sì, aveva questo malumore suo, interno, interiore, c'erano delle incomprensioni con Ancelotti, c'era molta concorrenza, tu hai ricordato un anno prima con chi aveva a che fare, intanto sempre con Pippo Inzaghi, quello era la matematica,
Esatto.
e poi con Crespi, poi con Thomas, no, poi con questo e poi con quell'altro. Poi c'era qualche cosa che si era rotto e c'erano le sirene del Chelsea, perché diciamo la verità, la separazione, contrariamente a quello che è avvenuto poi nel futuro, è stato Shevchenko che voleva andare via, è stato Shevo che voleva andare via, in parte forse anche per la moglie che voleva cambiare, ma aveva apprezzato molto l'interesse del Chelsea perché le piaceva Londra, insomma, uno più uno più uno più uno, Shevchenko va al Chelsea, però è un errore che fa lui, non il Milan. Lo fa lui perché poi il Milan nel 2006-2007 torna in finale di Coppa dei Campioni e la vince, e invece Sceva non c'è. Poi quando torna al Milan non succede più nulla, insomma, lì la sua parabola era un po' discendente. Ci fu quella famosa battuta in una trasferta europea del Chelsea che era allenato da Mourinho, e in cui loro fanno sopralluogo in campo il martedì per fare l'allenamento, il Chelsea,
Sì.
no? E un tifoso lì dall'alto chiede a Mourinho: Sceva? E Mourinho fa mima una mazza da golf, no?
Sì,
È rimasto
lo
Londra a
swing.
giocare a golf. Quindi è finita così la parabola, diceva. Lì Berlusconi è stato soggetto passivo. È stato soggetto passivo.
Mentre Rino Gattuso, dopo Istanbul, forse è quello che l'ha vissuta peggio di
Sì,
tutti.
l'ho raccontato. Tante volte l'ha vissuta peggio di tutte, aveva voglia di cambiare. Lui era un po' zingaro, no? Calabrese, Perugia, Glasgow, la famiglia,
Salerno.
Salerno, eccetera, eccetera. E quindi era dopo poi una sconfitta come quella che ti segna, perché all'epoca i giocatori veramente non somatizzavano un pareggio casalingo con una squadra della parte destra della classifica.
Figurati perdere una finisce
Figurati
così in
perderla in
quel
quella maniera
modo,
lì,
certo.
perderla in quella maniera lì. Io no, no, può sembrare irrispettoso, ma non c'era nessuno sfottimento. Avevo ricordato a un mio amico, io ho visto la finale Inter Paris Saint-Germain con un amico dell'Inter, ho detto: guarda che sembra Milan-Liverpool. il Paris Saint Germain è il Liverpool e l'Inter è il Milan. E l'Inter è il Liverpool, scusa.
Sì.
Paris Saint Germain è il Milan, sì. E l'Inter.
In quella...
E lì finì in maniera diversa, perché era così, non c'era partita.
No, ma io ricordo, guarda, ho fatto questo atto di masochismo nel corso del Covid, passava su Sky la replica della partita, ho detto, senti, mi devo togliere questo trauma da addosso, me la devo guardare. Ti racconto io questo aneddoto. Mentre guardo la partita, mi scrive Umberto Gandini, perché l'avevo sentito qualche giorno prima, per Tutto Sport facevamo delle pagine celebrative perché dovevamo riempire i giornali, non essendoci cronaca, ci avevamo inventati queste pagine un po' celebrative, un po' storiche e così via. E mentre parlavo con Umberto, gli faccio, guarda, mi sto facendo del male, sto rivedendo Milan-Liverpool del 2005. E a me era sempre rimasta impressa l'azione sul gol del 3-2. Tutto nasce da una segnalazione di fuorigioco che, tra l'altro, le telecamere inquadrano proprio anche il primo assistente che comincia a sbandierare. E l'arbitro non fischia fuorigioco perché c'è un tocco di, forse di Gattuso o comunque di un altro giocatore, che mette la palla in fallo laterale e quindi si chiude quell'azione. Poco dopo succede il patatrac del gol del 3-2. Io sono... Mi è rimasta proprio dentro come delusione tutta quella serie di cross deviati all'ultimo con Thomason che sarebbe stato da solo, cioè tutta una serie di cose.
Io sono in redazione a Milano, vicino alla stazione centrale, sì, a preparare lo speciale su Milan-Liverpool che sarebbe uscito giovedì. Nell'intervallo della partita vado a prendere un caffè alla macchinetta in corridoio,
sì.
E c'è un mio collega, un tifoso della Lazio, dice, te vedo tranquillo, dico, che devo fare io? Dice, sta vincendo 3-0, dico, ma a parte il fatto che faccio i caroselli in corridoio al giornale, primo, secondo dico non è mica finita, ma così, per levarmelo di torno,
sì, sì,
perché non capivo, pensava che andassi a fare i festeggiamenti in corridoio al giornale, io sto lavorandoli. E poi gli ho detto questa famosa frase, poi non è mica finita, sta 3-0, e poi fa, comunque non è finita.
Ecco,
ma sì.
Senti Luca, la stagione 2005-2006 è quella dell'ennesimo secondo posto che poi verrà derubricato a terzo posto,
sì,
con la maxi penalizzazione. L'Italia vince il mondiale, la sentenza definitiva di Calciopoli che sancisce poi chi deve andare nelle coppe europee arriva ad agosto. Ancelotti richiama in fretta e furia gli italiani che erano reduci dalla campagna mondiale e incomincia questa scalata che passa da un aneddoto, da una partita proprio all'Olimpico di Atene contro l'AEK e dal patto di Malta tra la squadra e Ancelotti, perché il Milan aveva fatto un grande inizio di campionato rimontando,
sì,
subito la penalizzazione, però poi incominciò a subire un pochino, oltre al fatto che non potendo dare la certezza della Champions perse Ibrahimovic, che era praticamente preso, in una notte passa dal Milan all'Inter perché l'Inter era sicura di fare la Champions.
È stata la peggior figura della mia carriera, quello lì. Perché quando c'è la partita a San Siro con la Stella Rossa,
sì,
entro alle 7 di sera e c'è una possessione di Tiro Lombardia. Ti faccio una premessa. Il sabato mi dice una persona della quale mi fido molto che Ibrahimovic al Milan è praticamente fatta.
Ed era fatta.
Chiedo conferma a Vittorio Mentana, e Vittorio, che non si è mai sbilanciato neanche per dire se stasera piove o no, mi dice per favore non dire niente fino dopo il preliminare perché la Juventus ci ha chiesto di non dire nulla, secondo indizio. E io me lo tengo per me. Terzo indizio, che è quello che tu riderai, ma è quello che mi ha convinto più di tutti, è che il martedì sera di vigilia a Milan Channel, tutte le vigilie delle partite, veniva al telefono da Milanello Carlo Ancelotti, no? Gli facevamo una domanda per uno da studio, Suma che conduceva, io Pellegatti e Giovannino Lodetti, buonanima. E a un certo punto, prima che finisse la telefonata, Suma dice Ancelotti, nel caso in cui per caso dovesse venire Ancelotti, come giocherebbe l'attacco? Ibrahimovic. Come giocherebbe nel Milan? E Ancelotti risponde, ma lui è un giocatore che fa così, così, potrebbe giocare in questo... E quindi ho detto, se si sbilanciano tutti e due, anche se con i condizionali, è fatta. Mercoledì, Milan-Stella Rossa, arrivo a San Siro, in tribuna stampa c'è la postazione di Lombardia, possiamo farti una domanda su Ibrahimovic? Certo che sì. Io avevo, se pomeriggio, vissuto, lavorato per conto mio, sapevo niente di nient'altro. Senti, questa cosa di Ibrahimovic all'Inter, io lo guardo e metto a ridere, dico, quale Ibrahimovic? C'è Ibrahimovic, c'è del Milan. Ma no, come Ibrahimovic è passato all'Inter, ha firmato, dico, guardate, sei...
Sì, sì.
Sei bravo.
Lascia stare.
È del Milan, lascia stare, non stai dicendo. Sì. Mentre questo in calza, guarda che oggi pomeriggio io stavo cominciando a spezzentirmi, arriva Furio Fedele che mi tira il braccio e mi sussurra nell'orecchio, guarda che 2 ore fa Ibra è andato all'Inter. E allora gli dico, oh, scusate, io non ero al corrente, il problema è che ero in diretta, non ero neanche potuto
sbagliare.
E quindi è stata sicuramente la figura peggiore della mia vita. Che cosa succede? Dopo la partita con la Stella Rossa andiamo a cena in un locale di Milano con i tavolini all'aperto e arriva Ibrahimovic. Io ero con 2 o 3 giocatori, arriva Ibra e si siede. Era imbestialito, adesso io non vorrei poi, però era abbastanza nervoso. Dice, ma perché non mi avete preso? Io ho fatto l'ultimo allenamento con sotto la maglia del Milan. L'ultimo allenamento che ho fatto alla Juventus l'ho fatto con la maglia del Milan, vado al Milan, per una differenza, ma sai, i giocatori non sapevano,
certo,
i meccanismi, le cose, eccetera. Fatto sta che cos'è successo? Te ne dico un altro, ma anche Zambrotta hanno perso.
Ah, già, è vero.
Milano, Zambrotta e Ibrahimovic. Ma Berlusconi aveva detto, prima passiamo i preliminari di Champions, poi decidiamo. Zambrotta aveva il Barcellona, Ibrahimovic aveva l'Inter, non potevano aspettare i preliminari del Milan.
Esatto.
E quindi uno è andato al Barcellona e l'altro è andato all'Inter.
Senti Luca, nel lungo cammino arriviamo alle ultime 2 tappe di questa puntata, che sono, secondo me, delle tappe fondamentali. La doppia sfida con Manchester United e poi la rivincita con il Liverpool. La gara d'andata finisce 3-2 con questo gol di Rooney al 92esimo su un errore di Brocchi, scappa sto pallone.
Rimessa laterale,
esatto,
sulla tre quarti offensiva.
Esatto.
Che lì si andava, ha sempre dato
tutto,
il 1000%, e a me è dispiaciuto molto, sì, perché non meritava, perché questa roba qua gli ronza nel cervello da quella partita lì.
Assolutamente.
In realtà il Milan, la realtà delle cose è che il Milan ha giocato una delle più belle partite della sua storia recente in trasferta in,
sì,
Coppa dei Campioni.
Cacà, era una roba,
aveva fatto delle cose pazzesche, quel gol incredibile, e però la perdi e comunque prendi 3 gol da una squadra che comunque nonostante Ronaldo, nonostante Rooney, qualche ruggine ce l'aveva davanti, e poi la difesa del Milan comunque era molto solida,
sì,
però tu hai preso 3 gol, 1-92, quindi prendi in carte e porti a casa.
Arriviamo al 2 maggio 2007.
La partita perfetta.
Sì.
La partita perfetta.
Ricordiamo un attimino il contesto. Siamo nei mesi successivi alla morte di Rachiti.
Sì.
Quindi il governo e la federazione hanno imposto delle limitazioni.
Rachiti è l'agente di polizia che a Catania,
esatto,
rimane vittima di
scontri durante il derby. A seguito di quella situazione, il governo e poi la federazione applicano delle restrizioni, tant'è che la capienza di San Siro da 80.000 viene ridotta a 65.000. Il Terzanello credo che fosse chiuso.
Sì, presidente.
Un po' come nei mesi scorsi, lo stadio è spoglio degli striscioni, perché lì era tutta l'Italia che venne colpita, ed si parlava già dell'introduzione della tessera del tifoso. Nonostante quello, c'è un San Siro, io lo equiparo probabilmente quei boati al Milan Ajax 3-2 del 2003, perché era una roba incredibile quella sera, quello stadio.
Beh, tu hai intanto l'ipotesi di tornare a fare l'ennesima finale di Champions a distanza di 2 anni una dall'altra, 2003, 2005, 2007. Poi hai una squadra che in campionato ancora dopo Calciopoli è penalizzata, non corre per lo scudetto, non poteva correre, hanno fatto piazza pulita e l'Inter andava da solo.
Esatto, e tra l'altro però a gennaio succede una cosa che è fondamentale per la gestione. Arriva Ronaldo.
Sì, sì.
Arriva Ronaldo su questo consiglio non ascoltato di Capello a Berlusconi, che gli dice, ma no presidente, non lo prenda, fa sempre festa, c'è 10 kg in più, Ronaldo arriva al Milan.
Fra l'altro poi però invece Capello è consigliere di un altro grande acquisto pochi anni dopo, perché è Capello che dice a Galani di prendere Beckham, guardate che vi serve, vi può ancora dare molto, non costa niente, un'opportunità, non fatelo scappare, quindi è andato a pari.
Sì.
È andato a pari. E in effetti, insomma, il Ronaldo che conoscevamo noi non è più lui, però segna un sacco di gol in campionato.
Può far riposare
una volta Inzaghi, una volta Gilardino, una volta questo, una volta quell'altro, e il Milan sta a galla bene con i gol di Ronaldo.
Tanto il Milan cambia, nel senso che in Champions gioca con l'albero di Natale.
Sì.
In campionato gioca con le due punte, con Ronaldo affiancato principalmente da Gilardino, perché diciamo era l'alter ego, no? Era più Inzaghi da quello da salvaguardare. Sì, sì. Però in Champions non può giocare perché la vecchia regola della UEFA ci diceva questo.
Quelli acquistati a gennaio non potevano giocare. Dà un contributo, però insomma non c'è lotta per il campionato. Non
però fa quel gol nel derby, te lo ricordi?
Fa il gol nel derby, Milan che poi purtroppo il Milan poi lo perde, il gesto dell'ombrello di Moratti e tante altre cose, però già solo quel gol vale il prezzo del biglietto.
Per me quel derby è finito lì.
E finisce per sé.
Sì, è finito lì. Torniamo a Milan-Manchester perché... sì. Che cosa ti hanno raccontato i giocatori? Perché come è andata ce lo ricordiamo tutti. Se lo ricordano tutti. La partita perfetta, Gattuso e Oddo che annullano Cristiano Ronaldo, Kakà stratosferico, Seedorf in serata di grazia, Gilardino che la chiude su assist, non look di Ambrosini di 60 metri.
Di sinistro.
Però Ambro aveva questa grande dote di essere destro-sinistro.
Sì, però il gesto era una cosa migliore.
Esatto.
Ha fatto delle cose importanti, comunque anche quella è una partita che ha la sua firma, perché quel gol
capitano
lì,
lui quella sera, perché Maldini
sì. E poi tu sai che il problema è questo qua, cioè quando tu hai di fronte una squadra con Giggs, con Rooney, con Ronaldo, non è mai chiusa, anche sul 2-0 sotto un diluvio universale, sì, con due gol straordinari di Kakà e di Seedorf, veramente due gol pazzeschi nel primo tempo, dominata in soldoni dal Milan, perché oltre a costruire, però il Manchester qualche occasione la crea, però comunque hai bloccato le bocche di fuoco con questo grande lavoro che hai citato tu, Oddo eccezionale raddoppiato da Gattuso su Ronaldo e tutti gli altri che fanno il loro. A un certo punto c'è questo, io come al solito Carlo Pellegatti mi ha usato come seconda voce gratuita per tutte le sue migrazioni radiofoniche della vita, no?
Però lì già eravate a premium, c'era già
No. Lui non ho mai fatto il telecronista, ho fatto il telecronista Tele Più per un paio d'anni, okay, ma per conto mio, per divertirmi la domenica. Okay. No, lui quando ai tempi di Radio Peter Flowers, che non esiste più, la radio, sì, di metà anni 80 a Milano, a un torneo di Wembley estivo, mi dice: vieni con me che così fai dei commenti, lo facciamo insieme. Tanto io ero lì a prendere appunti, cioè. Da allora, Atene, Milan, Barcellona, te ne racconto 100.000 di
quelli, diciamo,
e le intercontinentali a Tokyo.
Lì a fianco a lui.
Ero sempre a fianco a lui a fare la seconda voce. In quella partita lì, che cosa succede? C'è il lancio di Ambrosini e io grido per fare per le gatti. Vai da solo Gila. E infatti fa gol da solo, perché sembrava quasi guardarsi intorno per vedere se arrivasse qualcuno. Gilardino non ha inciso molto in quella stagione in Champions.
No.
Non ha inciso molto ed era un pochino discusso. Io che quando il Milan lo aveva preso ero entusiasta.
Anch'io.
Perché quando l'ho preso dal Parma ero entusiasta.
Ah, era devastante.
Ero un po' deluso. E un paio di volte qualche mio commento gli era arrivato all'orecchio a Milan Channel o anche in radio, e una sera poi molto civile, molto carino, molto grazioso, ci siamo parlati, come è successo con Pato, di cui io esprimo una delusione tecnica, mi aspettavo una cosa più esplosiva, più incisiva per mille altre cose. Sono molto molto contento che abbia avuto successo come allenatore al Genoa. Adesso gli auguro al Pisa di fare bene, perché
tra l'altro in una staffetta incredibile,
sì, questa la vita è strana, la vita è
vero,
strana. E insomma c'è questo vai da solo gira, 3-0, il Milan torna in finale ancora con Liverpool e tutti ad Atene,
ed è, siamo entrati nella fase finale di questa puntata. È una finale sentita, no? Da qui nasce poi lo slogan.
Questa va raccontata.
Dopo Istanbul c'è sempre Atene. Paradossalmente, anche a livello ambientale, il Milan, se due anni prima arrivava come la favorita, la corazzata, sostanzialmente sembrava una sorta di invincibile armata quella squadra lì. Ad Atene obiettivamente l'avvicinamento è molto più teso, c'è la sensazione di essere un pochino sfavoriti, anche se è il giocatore più forte del globo in quel momento in squadra, che era Kakà.
Ma sfavoriti no, c'era un'area di grandissimo equilibrio, c'era un'area di, cioè, molto equilibrata.
Allora l'ho patita io forse.
Sì, no, voglio dire, io mi ricordo bene anche i giornali, i servizi, l'avvicinamento, perché? Perché io in quei mesi lì era rientrato al Milan Paolo Taveggia per qualche mese e si era occupato proprio della biglietteria della finale, che poi ci furono dei grossi problemi anche per... Per quella questione lì. Allora, che cosa succede? Io scelgo di fare per Mediaset il pomeriggio, come avevo fatto a Barcellona con ad Atene con il Barcellona. Siamo ad Atene e dico: rifacciamo questa cosa di... perché guarda caso al Milan ad Atene ha incontrato due tifoserie amiche. Il Barcellona e il Liverpool sono due non proprio gemellate, ma sono molto amiche.
Una simpatizzanti.
Hai preso ma sono amiche, sono legate. Cioè, ad Atene tu, col Barcellona ancora in maniera più allegra,
certo.
Ma col Liverpool, noi il pomeriggio, io sono andato in giro con mia sorella, con Martina Colombari, col papà della Colombari, con Stefano Zecchi, il filosofo milanista, eccetera. Eravamo una decina con un pulmino a visitare la città e c'erano in giro i tifosi del Liverpool che si facevano le foto assieme, si abbracciavano, si stringevano le mani. Allora io, che avevo l'operatore, avevo fatto una cosa, una via di mezzo fra colore, sociale, turismo, tifosi, eccetera, eccetera, e quindi poi siamo andati allo stadio con quel pullman lì. Io non ero andato col pullman della stampa. Poi però andiamo in tribuna stampa con Stefano Zecchi e mi ricordo questo famoso che diventa, oggi si direbbe virà. Questo ragazzo che ha una telecamera, non credo che si facessero già i video con il cellulare.
No, assolutamente.
Ecco, c'era questo ragazzo che ha fatto il video con la sua camerina e mi dice: Luca, come va a finire oggi? Io gli dico: li asfaltiamo con il Liverpool, no? E questo li asfaltiamo, poi loro, questo ragazzo lo mandò a Milan Channel, l'hanno utilizzato in loop, per molti anni. Allora, la partita è tesa, la partita è nettamente più brutta di quella di 2 anni prima.
Loro partono fortissimo.
Partono fortissimo, ne complessivamente, senza fare delle cose pazzesche, giocano un pochettino meglio loro, loro del Milan. Però vince il Milan, quella famosa punizione di Pirlo, deviata da Inzaghi.
Che cioè, Pippo continua a dire che era uno schema.
Perché l'hanno fatta anche all'Inter.
Esatto, esatto.
Era uno schema, l'hanno studiato, va bene, crediamoci.
Gol 1-0, palla al centro.
E poi il meraviglioso assist di Kakà per il 2-0 di Inzaghi. Che cosa succede? Che questo piccoletto nel finale, Quitt, il centravanti olandese del Liverpool, segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo, no? Ma siamo al 90esimo.
Sì, sì.
Allora io dopo la partita, nell'intervista, chiedo a Ancelotti: ma quando hai visto quella palla lì che è entrata al 90esimo, al 91esimo, quello che era sul 2-0, 2-1, partita chiusa, non ti sono venuti in mente i fantasmi di anni fa? Lui mi prende la mano e fa: eh no, avevamo già dato, basta.
Esatto.
Non ci ho pensato manco per un attimo. Questa la prendiamo noi.
Senti Luca, dopo quella Champions, diciamo che chiude un po' una sorta di cerchio, il Milan vince la Supercoppa Europea con il Siviglia nei giorni successivi alla tragedia di Puerta, tant'è che i giocatori giocano con il cognome del collega sulle maglie. C'è un altro ciclo che si chiude, perché il 2007 è l'anno delle rivincite. Yokohama, mondiale per club, una delle prime versioni.
Devo raccontarti che la notte dopo Milan-Siviglia 3-1,
sì,
che è una partita di tensione, perché il lutto
triste,
molto triste, sì. Ambrosini è il capitano di quella squadra, la prima volta che alza una coppa, e lo fa con un gesto automatico.
Sì, devo
alza, la riabbassa, poi la serata prosegue, Milan fa la festa in albergo e io ceno, e poi andiamo al casinò dell'albergo con Diego Batantuono e Clarence Seedorf, molto morigia proprio a giocare le fiche, perché non l'avessi mai fatto, perché loro giocavano a una specie, non sono gente da roulette, loro sono competitivi, quindi devono dire la loro, quindi hanno solo due chance, o 7 e mezzo, Blackjack, che puoi decidere tu, ti fermi, ti rilassi, comunque devi avere un ruolo, oppure il poker, l'old dame, quello che è. E io da spettatore, perché a me non piacciono quelle robe, no, era un ogni carta, ogni scelta, perché vicini al banco c'era un dibattito, no, ma tu no, tu no, ma che cazzo vuoi, sai, di, una roba pazzesca. Dopo 2 ore siamo andati via perché non ne potevamo più, anche il croupier si era stufato, c'era il processo alla tappa, ogni carta che girai, capito com'è?
Vabbè, col prof non è che potevi andare,
no, beh, con Mamma Tantuono l'hai trovato un altro giusto,
esatto.
Quindi poi dopo invece è stato...
Senti, si va a Yokohama, tra l'altro il mondiale per club che era detenuto coi diritti da Mediaset, con...
primo grande esclusiva.
Con Premium, e mentre la Champions che aveva trasmesso anche l'anno prima, comunque era in coesclusiva con Sky, 1-0 con gli Urawa Red Diamond, gol di Seedorf, e c'è la rivincita col Bock.
Sì, ma frena però. Frena, perché essendo una l'esclusiva, la prima grande esclusiva di Mediaset Premium, Luca Serafini viene inviato là dopo Milan Celtic. Io sono partito la mattina del giorno dopo, sono stato 20 giorni in Giappone, ho fatto il bordocampo di tutte le partite del mondialito, tutte. Avevo fatto Urawa Reds contro la squadra marocchina, gli indiani contro i cinesi, quelli di Viterbo contro quelli di Foggia, tutte le partite, girando, no? Sfinito, perché comunque anche con i treni di alta velocità ero stato a Nagoya, Tokyo, Yokohama, un'altra città, l'avevo girata come un pazzo. Feci un'intervista bellissima sul famoso treno che va a 600 all'ora staccato dalle rotaie, con Costa Curta. Non si sentiva una mosca, era come in questo studio, sul treno, intervista televisiva, mentre il panorama che passava, non potevi pensare di essere a 600 all'ora, perché ti sembrava di essere su un'automobile a 120. Allora, che cosa succede? Che io vado a fare l'allenamento del Boca, perché quando arriva il Milan, Pellegatti fa il Milan dalla mattina alla sera e anche di notte, no?
E io mi occupo... E qua se glielo tocchi.
Sì, degli avversari, no, vabbè, ma come c'era, nei ruoli, io c'avevo tutto il resto, gli avversari, il colore, eccetera, eccetera. Vivevamo in questo hotel dove c'era una stanza enorme, una suite adibita a studi televisivi, dove io e lui la sera arrivavamo con le nostre schede, con il montatore, e assemblavamo i servizi. Un lavoro pazzesco è stato. La mattina della partita io vado a fare, io non faccio colazione, bevo solo caffè, vado nella sala breakfast e trovo Pellegatti e Suma a tavola, che fanno colazione come due cobra.
In che senso?
Erano tesi come due corde di violino, non parlavano, erano seduti uno vicino all'altro in silenzio tesi. Io mi siedo, li guardo, sono sempre molto sorridente, molto fiducioso e molto ottimista, e Pellegatti mi dice la famosa frase: sono molto triste. Dico: perché? Perché quando mai ci ricapiterà di vivere 10 giorni dall'altra parte del mondo solo noi e i ragazzi? Cioè, come in una vacanza.
Ciao Carlo, ciao, premonitore proprio.
Suma invece, hai capito, ha riposato così la tazza di ritremo. Io li guardo tutti e due e gli dico: scommettiamo che dopo mezz'ora stasera... Io ho fatto gli allenamenti del Boca. C'era Banega che faceva il mediano davanti alla difesa, c'era Palacio.
Paletta,
ma era poca roba.
C'era Battaglia che era riuscito al...
Sì, non dire Battaglia perché ti tiro il collo.
Battaglia.
Che gli argentini pronunciano Battaglia.
Esatto.
Comunque era una squadra modesta, onestamente modesta. Avevo fatto la cronaca della loro partita precedente in semifinale, avevo visto gli allenamenti, sapevo che avevano anche qualche problema di formazione. Il Milan stava benissimo, anche se con gli Urawa Reds
faticato un po'.
Sì, perché la semifinale, l'Urawa Reds che abbiamo rivisto di recente al mondiale, al mondialito, aveva la tifoseria europea, tra l'altro colori rosso-neri, allo stadio loro era impressionante.
Tra l'altro a me la cosa che aveva impressionato in quella finale a livello ambientale è come i tifosi del Boca si muovono in massa in qualsiasi parte del mondo, mentre i ragazzi della curva del Milan sono stati tipo 150-200, mentre di là erano 4-5 mila, sembrava di giocare con Nera.
Beh, anche se adesso senza spocchia, il Milan di Intercontinentale ne aveva fatte tante,
certo,
ne aveva vinte anche molte, qualcuna l'ha persa, poi quella era la formula in cui dovevi giocare due partite, dovevi stare via tanto, il Giappone è molto caro al cambio con l'Italia. Guarda, te lo dico tranquillamente, una trasferta di un inviato per 20 giorni era costata all'epoca quasi 20.000 euro. Quasi 20.000 euro. Cioè, se tu metti l'albergo, 20 giorni, gli spostamenti, gli aerei, eccetera, eravamo sui 20.000 euro, facendo una vita molto... ma mangiando una volta al giorno, per essere chiari. Cioè, però, anche... insomma, sì, era una cosa molto impegnativa, per cui, sai, non è che tutti i tifosi potessero andare. Io mi chiedo spesso, quando vedo anche il mondiale in Coppa d'Africa, chiedo al mio amico Malù, ma se è vero che c'è una povertà così diffusa come stai, come mai gli stadi sono tutti pieni, poi gente elegante, ben vestita, dice sì, ma sai, no, è una fetta, è uno specchio, adesso questo è un altro discorso, però quando si muovono, io mi ricordo Milan Medellin, quella prima finale, sì, intercontinentale a Tokyo con Sacchi, i tifosi colombiani erano tanti. Anche per loro da parte del mondo, ma com'è possibile? Dice, ma ci sono anche i colombiani ricchi, insomma, è normale.
Ecco,
per i milanesi, diciamo un pochino più alla milanese imbruttita, beh, di finale ne abbiamo fatte tante, questa qua ce la vediamo in televisione.
Esatto. Senti Luca, grazie, siamo arrivati alla fine di questa lunghissima puntata, alla prossima.
Milan News in podcast.